professor Antonio Pietro Iusti, professore ordinario di medicina del lavoro dell'Università Unicamillus. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei.
Allora, io sono Elisa Di Iorio, con me in studio c'è Antonio Del Greco. Ci spiega Buongiorno. Un pochino quali sono che cosa cambierà poi effettivamente, perché è un po' un via libera, ma non totale, no?
Sì, è un via libera ma non totale. Ancora non è del tutto chiaro, diciamo, nei dettagli quello che cambierà. Sicuramente per alcune strutture come gli ospedali e probabilmente gli uffici si continuerà a richiedere, e anche la scuola e l'università, soprattutto l'università, si continuerà a richiedere la dimostrazione della vaccinazione con scadenze scaglionate o a giugno a dicembre. E per il resto sì, diciamo che il Green Pass e la mascherina verranno meno in molte situazioni nelle quali ancora oggi sono usate, come ristoranti, stadi e altre aggregazioni all'aperto. Quindi diciamo non è un via libera, ma poco ci manca.
Ma la situazione al momento com'è? Cioè, possiamo star tranquilli? Perché poi arrivano anche dall'altra parte del mondo, no? Queste immagini di ennesime chiusure, addirittura proprio insomma, le immagini che girano sui social fanno paura.
Guardi, diciamo, bisogna intendersi su quello che è l'obiettivo. Se l'obiettivo è quello di liberarci dal Covid, non credo che questo sia raggiungibile in tempi brevi. Un obiettivo ragionevole è quello di ridurre i casi gravi di ricovero e di mortalità per Covid. E questo è un obiettivo ragionevole che può essere diciamo mantenuto, che è stato sostanzialmente raggiunto, anche se appunto i casi ancora sono molto numerosi, però è stato sostanzialmente raggiunto perché diciamo la maggior parte dei casi sono casi paragonabili a quelli di un'influenza ormai, insomma, e anche la mortalità non è lontana da quella di un'influenza. Se l'obiettivo è quello di pensare che ci libereremo dal Covid in modo definitivo in tempi brevi, l'obiettivo non è raggiungibile realisticamente.
Ok, Antonio?
Sì, professore, volevo farle una domanda. Secondo me un pochettino così, un po' insidiosa, nel senso, perché alla luce dei nuovi provvedimenti che saranno adottati riguardanti soprattutto l'utilizzo e quindi delle mascherine, dell'utilizzo ancora del Green Pass, c'è ancora questa suddivisione fra pubblico e privato, cioè il pubblico è ancora così restrittiva la norma, quindi uso della mascherina, uso del Green Pass, mentre il privato sembra, dice, vabbè, possono fare come vogliono, insomma, questo è quello che ho capito da alcune dichiarazioni che ho letto ultimamente.
Sì, diciamo che questa è una dicotomia che andrebbe meglio chiarita. Io confido che nella stesura definitiva del provvedimento sia definito questo aspetto, perché non è pensabile che, diciamo, qualche lavoratore sia tutelato in modo diverso rispetto ad altri. E in realtà, diciamo, nella stesura attuale per alcune situazioni pubbliche la mascherina è obbligatoria, mentre nel privato è generalmente raccomandata, e questo, diciamo, fa tutta la differenza del mondo. Credo e spero che nella stesura definitiva i lavoratori privati siano tutelati allo stesso modo dei lavoratori pubblici, perché personalmente ritengo che la mascherina sia ancora essenziale al chiuso, soprattutto nei luoghi di lavoro al chiuso condivisi con altri lavoratori.
Professore, c'è ovviamente un cambiamento importante, come giustamente sottolineavamo, ma in realtà non sono tutti d'accordo in questo senso.
No, ripeto, mi riallaccio a quello che dicevo prima. Dipende dagli obiettivi che ognuno si prefigge. Se l'obiettivo fosse quello di liberarci definitivamente dal Covid o dalla possibilità che ci siano quelle appunto immagini che, a cui lei faceva riferimento all'inizio dell'intervista, allora questa, diciamo, questo provvedimento, se vogliamo dire così, liberatorio, va in controtendenza rispetto a questo, perché sicuramente il Covid rimarrà endemico con queste misure in Italia. Se però, ripeto, l'obiettivo è quello di accettare di avere una malattia, un'endemia virulenza ridotta, allora questo può essere accettabile. Questo però è chiaramente è un livello decisionale politico più che relativo alla tutela tout court della salute.
Professore, giustamente lei diceva, se ci aspettiamo che siamo arrivati ormai alla fine, tutto torna alla normalità e il Covid è passato, no, però giustamente va anche ridimensionato, no, a quello che è effettivamente. Ma la normalità vera e propria tornerà prima o poi, perché io a un certo punto comincio a pensare che forse ci siamo talmente abituati, purtroppo, a questa situazione che poi la normalità effettiva, cioè magari sa l'abitudine comunque
la normalità di... nulla sarà come prima,
cioè magari chi è un pochino più apprensivo magari comunque si continua a tenere la mascherina,
ma anche perché effettivamente ci siamo un po' abituati a questa tra virgolette nuova routine, che da un lato ha gli aspetti negativi che tutti conosciamo, dall'altro per esempio l'uso delle mascherine ha drasticamente ridimensionato patologie influenzali a cui eravamo abituati. A un certo punto io penso che sarà un po' lasciato alla sensibilità del singolo, decidere se vale la pena di effettuare questa sorta di protezione a scapito di alcune socialità a cui eravamo abituati, oppure se riteniamo, se qualcuno ritiene che queste socialità siano irrinunciabili, le affronterà come si affrontavano prima. Però io credo che sia cambiata un po' in molti di noi la percezione delle malattie, della possibilità di essere infettati, per cui, ritornando alla sua domanda, non torneremo come prima.
Questo non credo che ormai ci abbia segnato, no, irrimediabilmente, per cui quello dicevo, cioè magari chi è un po' più ipocondriaco, chi ha un po' più paura, dice a me alla fine che mi costa andarmene nei luoghi chiusi e chi ancora con la mascherina, ho evitato in questi 2 anni di prendermi pure il raffreddore, tanto vale me la tengo, no?
Certo.
Cioè questo è un po' il senso.
E secondo me non saranno pochissimi quelli che opteranno per questa scelta. È chiaro che in termini di socialità questo è un vulnus importante.
Certo,
quindi,
molto.
Anche i nostri rapporti muteranno anche in questo senso, perché anche l'interazione tra chi avrà questo tipo di preoccupazione e chi non l'avrà non sarà certamente l'interazione che si aveva in era pre-Covid. Diciamo che forse si raggiungerà un equilibrio nel medio-lungo periodo.
Mamma mia, guarda, questo a me preoccupa, cioè ad esempio ci sono tutti quei bambini, no, per dire, che sono entrati in pandemia, che ci avevano, che ne so, 1 anno, 2, che adesso ne hanno 4 e mezzo, 5, che magari non sanno anche che cos'è un abbraccio al bambino dell'asilo che c'hai a scuola con te, piuttosto che a un parente non troppo vicino,
perché
siamo diventati tutti anaffettivi più,
ma addirittura no, addirittura ho visto delle nonne, no, che non riescono ad abbracciare i propri nipoti che sono nati 3, 4, 5 mesi fa, quindi e ancora oggi non riescono a trasmettere quell'amore, quell'abbraccio, quella vicinanza che una volta praticamente era quasi routine.
Questo in ambito strettamente familiare forse le cose potrebbero modificarsi nel momento in cui si avesse la coscienza e la percezione che la possibilità di contrarre la malattia, insomma, è quella di una malattia non severa. Al momento io l'abbraccio onestamente, l'abbraccio delle nonne con i nipotini non lo vedo realisticamente realizzabile su larga scala, proprio perché purtroppo le persone anziane sono probabilmente l'unico gruppo che ancora effettivamente ha un motivo reale di preoccupazione.
Certo. Professore, prima di salutarla, due cose al volo riguardanti anche i vaccini, perché si parla e si discute sulla questione quarta dose a proposito di anziani, a proposito soprattutto di immunodepressi, e dall'altra parte mi segnalava giustamente Romina Caprera dalla redazione che Pfizer ha richiesto l'ok per poter vaccinare con terza dose anche i bambini.
Sì, allora, per la quarta dose negli anziani ci sono dati recenti in Israele, in cui è stata effettuata su larga scala, che dimostrano che potrebbe essere utile, perché sicuramente riduce ulteriormente le forme gravi e i ricoveri e la mortalità in questo gruppo di popolazione. Per quello che riguarda invece i giovani, io ho molte più perplessità, perché la possibilità di eventi avversi severi nei giovani è molto più bassa, mentre sono stati riportati eventi avversi legati al vaccino proprio nei, soprattutto miocarditi, nei soggetti tra i 12 e i 25 anni. E quindi io onestamente ho forti perplessità sicuramente sulla vaccinazione dei giovani.
Professore, grazie mille per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Grazie a lei, grazie, arrivederci.
Grazie al professor Antonio Pietro Iusti, professore ordinario di medicina del lavoro all'Università Unica Milo.